al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
E anche questo lunedì ci troviamo obbligati a parlare di violenza contro i cristiani in Nigeria. Era esplosa la violenza nello stato del Plateau. Uomini armati hanno attaccato tra sabato e domenica numerosi villaggi cristiani nei pressi di Jos. Decine le vittime. Secondo l'agenzia Nuova Cina, almeno 50 cadaveri bruciati sono stati trovati in una chiesa nel villaggio di Mazai. Poi, ieri, mentre si svolgevano i funerali di massa di queste vittime a Jos, è stato attaccato proprio il funerale. Un gruppo armato ha aperto il fuoco, uccidendo 20 persone, tra le quali un senatore cristiano. Le autorità locali puntano l'indice contro i pastori delle tribù Fulani di religione musulmana. I rappresentanti della comunità citati dalla stampa locale negano e accusano i militari nigeriani di aver lanciato attacchi contro i membri della propria tribù. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. C'è Vincenzo Proto in console, Maria Serena Tullio, Andrea De Angelis sono in regia, Fabio Colagrande al microfono per questa nuova puntata di Al di là della notizia che va in onda in questo lunedì 9 luglio 2012. Lo avete sentito, la cronaca dall'Africa ci costringe a tornare a parlare di questa incessante strage di cristiani, ma anche di musulmani in Nigeria, di questi continui attacchi però contro le chiese cristiane. Avete sentito quello che è successo a Jos? Attaccati i villaggi cristiani, 70 morti, uccisi due politici. Lo stato del Plateau è caratterizzato dalla forte presenza a nord delle etnie di fede musulmane, mentre il sud è a maggioranza cristiana, uno stato in qualche modo ponte. Da decenni l'area è teatro di tensioni e sanguinosi scontri di natura interetnica e interreligiosa. Secondo il ministro degli esteri italiano Giulio Terzi, in 3 anni i morti sono almeno 1000. Nell'area è poi attiva, lo sapete, la setta estremista islamica Boko Haram, che ha rivendicato numerosi attacchi a colpi di bombe e kamikaze contro le chiese cristiane a Jos, provocando sanguinose rappresaglie. Abbiamo sentito proprio questa mattina, la nostra redazione dei notiziari ha sentito per un commento su questi nuovi fatti di sangue proprio a Jos l'arcivescovo della città, Sua Eccellenza Monsignor Ignatius Ayau Kaigama, che è presidente della Conferenza Episcopale Nigeriana ed è in Italia perché è stato recentemente insignito del premio Archivio Disarmo Colombe d'Oro per la Pace 2012. Sentiamolo al microfono di Giancarlo Lavella.
Una notizia terribilmente triste, vedere che la gente è ammazzata senza dare valore alla vita, terribile. E a questo punto è difficile dire cosa possiamo fare. Noi preghiamo sempre e il governo sta lavorando con le agenzie di sicurezza, ma questa cosa continua, dobbiamo cercare di terminare. Io so che i pastori con agricoltori sono in conflitto. Nelle crisi precedenti, i pastori hanno perso i loro animali e questo è la sorgente del problema. Spero che il governo locale può iniziare un dialogo tra pastori e agricoltori. È facile interpretare le cose come una crisi di religione, ma per me è una crisi economica e c'è qualcosa di politica in fondo. Dobbiamo vedere le cose come sono.
Più volte ha detto che non si tratta di una guerra di religione, ma a questo punto il governo deve intervenire in modo concreto.
Sì, questo è il loro obbligo di intervenire, perché hanno potere, le armi, hanno soldati, la polizia e tutto. Basta fare qualcosa. Noi siamo agitati, siamo molto tristi di vedere confratelli morire così come animali.
E secondo lei il governo ha sottovalutato la situazione all'inizio di questa vicenda? Si poteva intervenire prima?
Io sempre anni fa parlavo di dialogo tra i pastori e agricoltori, tra diversi gruppi etnici, ma questo non era fatto. Adesso è molto difficile fare un dialogo, perché la gente è arrabbiata, c'è una amarezza profonda, ma anche è difficile fare una guerra contro le persone inconosciute. Questa è una situazione molto difficile, però credo che le agenzie di sicurezza hanno l'intelligenza di cercare come confrontare questi problemi. Noi abbiamo bisogno della pace, vogliamo stare in pace, sia cristiani con musulmani, sia diversi gruppi etnici. Noi vogliamo restare in pace e progredire nel campo politico, economico, sociale e tutto.
È opportuno, secondo lei, che la comunità internazionale si faccia carico, in accordo col governo nigeriano, di questa situazione, casomai con un intervento dell'Unione Africana, per esempio?
A livello del governo, ciò che stanno facendo devono fare in fretta. Importante gridare per l'aiuto. Il governo in Nigeria deve essere in contatto con altre nazioni in Africa, anche in Europa. Devono fare questo insieme, non è una cosa per la Nigeria da sola e per tutte le nazioni. Allora bisogna congregare insieme, cercare le soluzioni contro questo terrorismo.
Ed era Monsignor Kai Gama, arcivescovo di Jos, presidente della Conferenza Episcopale Nigeriana, intervistato da Giancarlo Lavella. Monsignor Kai Gama si trova a Roma, dove è stato insignito del premio Archivio Disarmo Colombe d'Oro per la pace 2012. Ha commentato ai nostri microfoni, ai microfoni della Radio Vaticana, la nuova strage di cristiani, i nuovi attacchi che si sono verificati nello stato del Plateau in Nigeria, a Jos, attaccati villaggi cristiani, 70 morti, uccisi anche due politici. Noi siamo in linea in questo momento con Nairobi, con l'inviato del Corriere della Sera Massimo Alberizzi, che cura anche il sito africaexpress.corriere.it. Alberizzi, buon pomeriggio, grazie per essere in linea con noi.
Grazie, buongiorno a tutti.
Ecco, anche tu hai sentito Monsignor Kai Gama, dal quale mi sembra arriva un richiamo molto forte nei confronti del governo nigeriano. Militari, polizia, ministri sembrano impotenti di fronte a questi continui attacchi.
Ma più che impotenti è una negligenza criminale, come l'ha definita me il Monsignore. Nel senso che la gente non fa niente, cioè la gente, le autorità non fanno niente per proteggere. Secondo appunto Monsignor Kai Gama, ma non solo, anche altre fonti sostengono, sanno esattamente le autorità, l'intelligence nigeriana, sanno esattamente quello che succede. I responsabili, magari non quelli materiali, ma i mandanti soprattutto, sono conosciuti, anche perché secondo quello che mi hanno riferito tutte le fonti, anche cattoliche. Io ho parlato purtroppo una settimana fa o 15 giorni fa, quando c'è stato l'altro attacco, io ho parlato anche con l'arcivescovo di Abuja, o perlomeno con un suo collaboratore in realtà. Tutti mi sostengono che non è una guerra di religione, ma che nasconde degli interessi economici ben precisi. Interessi economici che alcune volte sono il classico antagonismo tra pastori e contadini. I contadini coltivano le terre, i pastori, a causa della desertificazione, tendono a scendere più a sud e quindi ad invadere con le loro mandi le terre dei contadini. Questo ovviamente crea un antagonismo profondo tra le due comunità. Ecco, quindi non la religione viene utilizzata in quanto appunto è anche facile animare gli animi e aizzarli gli uni contro gli altri, ovviamente. Anche perché anche la stessa comunque Boko Haram, come mi è stato spiegato più volte, non attacca solo i cristiani, ma anche i musulmani, quindi ci sono degli interessi che sono molto diversi da quelli semplici, tra virgolette, religiosi.
Ecco, nella complessa situazione di questa federazione, la Nigeria, ci sarebbe, è possibile individuare un motivo di questa negligenza del governo, che ha un presidente tra l'altro cristiano?
Ma sì, la negligenza vera è la corruzione. Cioè, lì è facilissimo avere l'impunità l'impunità, basta pagare qualcuno. Cioè, se io e te diciamo, decidiamo di sterminare un villaggio, paghiamo la polizia in modo che quel giorno lì si giri dall'altra parte. E purtroppo è tutto così, perché è una corruzione che è a livelli bassissimi. Se tu arrivi all'aeroporto di Lagos devi tenere in mano il passaporto quando lo mostri al poliziotto, perché sennò quello lo prende, va via, va dietro e ritorna dopo 10 minuti. Tu aspetti, dici, scusi, mi dà il passaporto? Sì, ma aspetta $10, che così almeno te lo ridò in fretta.
Certo.
Ecco, è tutto corrotto. Se ti attasca un ladro, devi stare accorto se scappare verso la polizia o scappare o farti catturare dal ladro. Non sai bene qual è, perché la polizia si comporta assolutamente identicamente al ladro. Ecco, queste sono le cose purtroppo difficili da risolvere in un battibaleno, ma è questo il vero problema. E se andiamo poi a vedere chi sono i responsabili della corruzione, ai grandi responsabili sono anche le compagnie europee, purtroppo. Siamo noi, e quando dico noi, non, siccome le responsabilità penali sono personali, non dico io e te e i comuni cittadini, ma quelli vicino a noi che poi corrompono, e viene corrotta tutta la società in questo modo. E la società nigeriana è corruttissima. Tu pensa che, e gli ascoltatori vorrei che lo sappiano, che la Nigeria potrebbe vivere con le royalties a livello di un paese scandinavo, e invece no. Perché finiscono tutto in pochissime famiglie i soldi, e l'altra parte, la grande maggioranza, vive sotto la soglia di povertà, quindi c'è uno squilibrio mostruoso delle risorse.
Tu credi, Alberizzi, in un possibile intervento internazionale per arginare questi attacchi, questi scontri?
Francamente non lo so se ma chi si prende la responsabilità di andare, e poi si rischia anche di esacerbare ancora di più il conflitto, perché poi bisogna risolvere le cose, ed è molto difficile secondo me risolvere. Il problema dovrebbe essere un'etica nel business, insomma non c'è etica nel business, nei business europei, e ce ne sono tanti, perché il paese comunque ha bisogno di strutture, magari non, di, per esempio tutti gli oleodotti che ci sono nel sud, parlo, ma anche nel nord stanno costruendo palazzi, strade, ecco, il problema è quando vai a fare queste infrastrutture, noi occidentali, ma anche i cinesi, e i cinesi sono molto molto peggio di noi secondo me, perché non hanno proprio nessuna opinione pubblica che controlli le violazioni dei diritti umani. Almeno se una compagnia petrolifera viola i diritti umani, qualcuno in Europa o in America si muove a dire cosa state facendo. Ecco, in Cina questo non succede, quindi proprio c'è una spregiudicatezza nei rapporti economici, e questo crea tutta la sperequazione, quindi il sistema delle tangenti dirette a varie famiglie di politici. Ecco, lì la politica non è fare politica per il bene di un paese, è fare gli interessi personali. Quindi se io arrivo in una posizione in cui devo dare un permesso, devo dare una concessione, devo dare un passaporto, devo
certo,
fare il minimo poi di cose, e vengo corrotto perché almeno ne faccio più in fretta, no? L'autorità che dilaziona i tempi, la devi smuovere.
Grazie davvero a Massimo Alberizzi da Nairobi per questo commento. Grazie e buon lavoro, Massimo.
Grazie a voi, grazie a voi.
Massimo Alberizzi, inviato in Africa per il Corriere della Sera, africaexpress.corriere.it è il suo sito, il suo blog. Noi andiamo avanti, commentiamo questi nuovi attacchi nei confronti delle comunità cristiane in Nigeria con un altro ospite, Anna Pozzi, responsabile della sezione Africa della rivista Mondo e Missione del sito Mission Line del PIME. Anna, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a voi.
Dunque, a proposito delle nuove stragi, dei nuovi fatti di violenza, di sangue che hanno macchiato in questa fine settimana la Nigeria, si torna a parlare di un conflitto religioso, anche se le voci proprio dei vescovi locali continuano a sottolineare che i fattori alle radici di queste violenze sono politici, economici. Ecco, come inquadrare questi fatti secondo te?
Certamente bisogna dar credito a quello che dicono i vescovi locali, anche perché vivono letteralmente sulla loro pelle questo scontro, queste violenze. e certamente non sono semplicemente delle violenze di carattere religioso, o meglio, la religione viene utilizzata come strumento per delle rivendicazioni che hanno sì a che fare anche con la religione, ma certamente trovano la loro radice, la loro motivazione, ma anche le loro finalità in questioni legate alla politica e all'economia.
In questo caso in particolare si parla di uno scontro tra i Fulani in maggioranza musulmani e i Birom in gran parte cristiani, uno scontro tra agricoltori e pastori che in questa zona della Nigeria si contendono il territorio da tempo.
Sì, certamente questa è una dinamica veramente tipica di queste zone saheliane al confine appunto tra le zone più desertiche del nord e quelle più ricche e agricole del sud, abitate anche da popolazioni appunto diverse sia dal punto di vista etnico sia dal punto di vista religioso. Ma questo oggi non basta, va inserito questo discorso che pure esiste all'interno della complessità di un paese come la Nigeria, uno stato federale composto da 36 stati, 12 dei quali hanno assunto la Sharia come base della propria costituzione, della propria legge a livello locale, e anche questo è un elemento che non è nuovo, perché il primo stato a introdurre la Sharia lo ha fatto alla fine del 99 e gli altri 11 che hanno seguito questa tendenza lo hanno fatto all'inizio degli anni 2000, quindi è qualcosa che interessa il paese già da circa 12 anni, e questo si inserisce anche appunto in un discorso di gestione del potere a livello federale e a livello locale. Gli stati del nord a maggioranza musulmani hanno utilizzato anche questo strumento per delle rivendicazioni politiche sia localistiche sia appunto a livello di controllo centrale del paese. Controllare questo paese politicamente significa innanzitutto, in prima istanza, controllare anche gli enormi giacimenti petroliferi che sono la principale fonte di entrate nel paese e fanno sì che la Nigeria sia il principale produttore africano. E mettere le mani sul potere significa mettere le mani anche su questa enorme ricchezza.
Un paese ricchissimo, ma nel quale l'aspettativa media di vita è intorno ai 51 anni. Si ripete la storia di paesi africani con risorse ingenti, ma nei quali poi la vita delle persone è una vita di povertà.
Sì, non solo un paese ricchissimo, ma un paese dove le sperequazioni, le ingiustizie sono enormi. In Nigeria più del 70% della popolazione vive sotto la soglia di povertà, il che significa che ci sono delle elite ricche, ricchissime, e la gran parte della popolazione vive in condizioni di miseria o quasi. È uno dei paesi più corrotti al mondo, è sempre ai primi posti delle classifiche mondiali appunto dei paesi più corrotti, ed è un paese appunto in cui le ingiustizie e le sperequazioni sono veramente enormi e anche evidentissime, cioè andandoci lo si vede in maniera assolutamente drammatica e spudorata, perché in Nigeria ci sono delle sacche di ricchezza che sono addirittura inimmaginabili quasi per noi, e poi un livello di povertà diffuso enorme, al limite appunto della miseria, della difficoltà di sopravvivere quotidianamente. E anche in questa tessuto di appunto ingiustizie, di una cattiva distribuzione della ricchezza, ma anche di oppressione e di sfruttamento, che si radicano alcuni movimenti, anche se questo non giustifica del tutto, per esempio, quello che sta succedendo nel nord e quello che sta succedendo attraverso questa setta islamista Boko Haram, che in realtà si radica nel tessuto sociale nigeriano, ma che ha anche legami molto preoccupanti e inquietanti a livello internazionale, regionale e internazionale.
La corruzione potrebbe essere uno degli elementi che facilita questi blitz, questi attacchi contro le comunità cristiane, nonostante il presunto grande impegno del governo nigeriano per proteggerle?
Ecco, forse questo è un punto debole, proprio l'impegno del governo, che è ingente relativamente e non è efficace sia in termini di prevenzione che in termini di contrasto, e questa è una denuncia forte che hanno fatto in più occasioni anche i vescovi. Forse sia a livello politico sia a livello delle forze dell'ordine non si sta facendo tutto quello che sarebbe necessario e dovuto appunto per prevenire questi attacchi, ma anche per contrastare questi militanti che stanno facendo strage. Si parla più di un migliaio di morti solo nella zona, nello stato del plateau e nella zona di Jos, quindi negli ultimi 2 o 3 anni, insomma, e quindi ormai anche i numeri sono dei numeri veramente significativi. E però perché non si sta facendo tutto il necessario per contrastare? Questa è una grossa questione.
Eppure il presidente della Nigeria, Goodluck Jonathan, è proprio cristiano.
E infatti lui è una parte del problema, oltre che dovrebbe essere una parte della soluzione. In realtà è fortemente contrastato appunto dalle elite nordiste che avrebbero preteso un presidente che li rappresentasse di più. Ma la morte del suo predecessore, Goodluck Jonathan, che era il vicepresidente, ha preso il potere scombinando quella che era, diciamo, una legge non scritta di alternanza tra un presidente del nord musulmano e un presidente del sud cristiano, e dunque il suo potere e la sua efficacia da questo punto di vista sono molto limitate, anzi rappresentano uno degli ostacoli alla conciliazione e alla riconciliazione.
Dunque questi attacchi contro le comunità cristiane in Nigeria sembrano originati soprattutto da fattori economici, etnici e politici interni. A questo proposito, può la comunità internazionale, può l'Unione Europea, che è sollecitata più volte proprio dall'Italia in queste settimane, in qualche modo intervenire e fermare questi attacchi? È possibile, secondo te?
È molto difficile, e comunque la comunità internazionale sembra anche molto impotente rispetto alla complessità di questo fenomeno, che riguarda la Nigeria, che è già un paese estremamente complesso, ma riguarda tutta la regione e riguarda un territorio molto vasto, perché è stato dimostrato che ci sono dei legami ormai anche consolidati e forti tra gruppi diversi di terroristi islamici. E quindi questo riguarda Boko Haram per quanto concerne la Nigeria, riguarda gli Shabab della Somalia, presso i quali alcuni elementi di Boko Haram si sono formati sia a livello di indottrinamento sia a livello di tecniche appunto di attacchi e guerriglia, e riguarda tutto quel vasto movimento variegato, complesso e ancora poco chiaro di Al-Qaeda nel Maghreb islamico, che agisce leggermente più a nord rispetto al territorio nigeriano, ma con cui ci sono dei legami molto stretti. E tutta questa complessità, il focus verso il quale la comunità internazionale dovrebbe guardare, in realtà si è rivelata impotente su diversi fronti, sia sul fronte appunto più saheliano, quindi Mali, Niger, sud dell'Algeria, Mauritania, dove ci sono stati anche molti sequestri di occidentali, sia sul fronte della Nigeria e sia in maniera assolutamente palese per quanto riguarda la Somalia.
Quindi purtroppo c'è la sensazione che la comunità internazionale, l'Unione Europea, continuerà ad assistere impotente a quello che accade in Nigeria come in altri paesi africani?
No, si spera di no, si spera che comunque vengano fatte delle azioni sia a livello politico che possano in qualche modo far fronte a questa situazione, ma anche da questo punto di vista la comunità internazionale, ma soprattutto l'Unione Europea, appare molto divisa. Ci sono degli interessi particolari, particolaristici, che sembrano andare sopra a un disegno che può essere comune, e questo ha delle grosse ripercussioni in termini di inefficacia sostanzialmente. E poi i grossissimi interessi che i paesi occidentali, ma non solo, anche la Cina e altri paesi emergenti hanno, soprattutto in Nigeria e soprattutto in relazione all'estrazione del petrolio, fanno sì che ciascuno guardi al proprio interesse specifico invece di guardare per esempio all'interesse delle popolazioni nigeriane, che subiscono non solo una situazione generale appunto di sopraffazione, oppressione, povertà, ma nello specifico delle regioni del nord si assiste a queste violenze continue, a queste catombe che riguarda in particolare cristiani, ma non solo.
Io ringrazio molto Anna Pozzi, responsabile della sezione Africa della rivista Mondo in Missione, del sito Mission Online del PIME, Pontificio Istituto Missioni Estere. Anna, grazie e buon proseguimento di giornata.
Grazie a voi, arrivederci.
E con questa testimonianza chiudiamo questa puntata di Al di là della notizia, che abbiamo dovuto dedicare purtroppo ai nuovi attacchi contro villaggi, chiese, contro le comunità cristiane in Nigeria. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta.